33-43.
Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e ripiantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il tocchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dei contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che li concederanno i frutti a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato.
È una parabola complessa questa, eh? Sono quelle parabole che quando capitano di domenica un prete non vorrebbe mai, non so se condividete, ecco. I termini come vigna, torchio, torre, richiama il giardino, richiama un luogo paradisiaco, richiama un luogo di vita, di fecondità. In fondo Dio ha soltanto un sogno, no? Quello di farci vivere in un giardino, in un Eden, un paradiso, ecco. Questo è il sogno di Dio, cioè di vivere nella pienezza. Però è molto bella questa parabola perché ci fa, in qualche modo, fa passare l'idea che a gestire questo giardino dobbiamo farlo noi. Abbiamo questo grande compito, gestire, essere giardinieri, ecco, essere giardinieri. Il giardiniere è colui che si prende cura. Molto bello il verbo prendersi cura, curare il giardino in cui siamo. Stati chiamati, siamo stati inseriti in qualche modo, curare, trasformarlo, farne il luogo della nostra gioia. Guardate come finisce il 33, se ne andò lontano. Cosa vuol dire? Che Dio ha deciso di non entrarci in questo giardino, di non interferire. Ci ha responsabilizzati, ci ha lasciato liberi, liberi. Ognuno è chiamato a curare il proprio giardino, cioè la propria storia, in piena libertà. Secondo lo spirito che soffia nella propria vita, nella propria storia, con libertà, appunto, con ricchezza, con varietà. Abbiamo ricevuto in dono tutto, ma tutto va in qualche modo riconquistato. Non basta aver ricevuto in dono. Adesso ciò che Dio ci ha donato diventa per noi responsabilità. Forse qui, secondo me, ecco, io vi leggo la differenza tra regalo e dono. Regalo è una cosa, io ti regalo una cosa, tu fanne quello che vuoi, cioè a un certo punto io non... Il dono invece, nel dono insita la responsabilità. Quasi a, siamo chiamati a portare a compimento ciò che abbiamo ricevuto. È come se ci fosse stato donato in nuce qualcosa e noi dobbiamo portarlo alle estreme conseguenze. Credo che la vita sia questa. La vita sia un compito da realizzare. C'è una frase che mi ha sempre colpito di Goethe, no? Il grande poeta tedesco. Diceva: nel bene e nel male, per possedere davvero ciò che abbiamo ereditato dai padri, dobbiamo riconquistarlo. Ecco, il dono ha sempre la caratteristica della responsabilità, portarlo a compimento. Tutto va salvato. Tutto ciò che abbiamo ricevuto va salvato. Salvare è un verbo in ebraico molto bello, sapete? In ebraico salvare yashar, poi magari ve lo scrivo, da cui il nome di Gesù, Yeshua, il Salvatore. Il verbo salvare significa dilatare, aprire a nuovi orizzonti, far sbocciare. Tutto va salvato, cioè tutto ci è stato donato, ma questo, ciò che ci è stato donato adesso va fatto sbocciare, è una responsabilità, la vita è una responsabilità. Responsabilità significa rispondere, rispondere. Allora io mi convinco sempre di più che non siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Siamo chiamati a diventare immagine e somiglianza di Dio. Cioè la somiglianza, l'immagine e somiglianza non sta alle nostre spalle, sta di fronte a noi. Dobbiamo tendere a una pienezza, a un compimento. Cioè non siamo stati creati, siamo in creazione. La vita è un divenire, è un portarsi a compimento. Infatti al 34 viene detto: quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, certo. Perché se tutto è un portare a compimento, se fa sbocciare e da salvare, a un certo punto i frutti devono essere. Cioè una vita che non produce frutti è una vita sterile. I frutti vanno prodotti, ma non perché dobbiamo produrli, ma perché è senso e significa che abbiamo vissuto, abbiamo portato le estreme conseguenze della nostra vita. L'ho già citato, no? Genesi 1,28, il primo comandamento di Dio è: siate fecondi, che non vuol dire mettere al mondo figli, Essere generativi non vuol dire mettere al mondo figli, vuol dire portare la propria vita a sbocciare. Siate fecondi vuol dire che la vostra vita sia feconda, sia bella, sia vera, dia frutti di vita, perché coloro che vi accosteranno possano vivere di conseguenza dei vostri frutti. Giovanni 15,16 ha qualcosa di bello a riguardo. Gesù dice in questo passo: io ho scelto voi perché portiate frutto. Bellissimo. Vedete, io vi amo, io sto con voi perché voi possiate portare frutto. Io credo che l'amore sia questo. Amare l'altro, che può essere il partner, può essere l'amico, è: io ti amo perché tu possa portare frutto. Gesù ha vissuto questo nei confronti dei discepoli. Bello, eh? Io ti amo perché tu possa portare frutto e la tua vita non si consumi nella sterilità. E tutti meritano di portare frutto. Anche i tronchi più apparentemente più nodosi, più duri, tutti gli alberi sono chiamati a portare frutto. Che bello sarebbe, no? Che tutte le persone che abbiamo accostato, potessero, dopo averlo incontrato, potessero portare frutto. Questa parabola degli assassini, dei vignaioli omicidi, ecco, a un certo punto non solo non portano frutto, ma se la prendono anche con il figlio del fattore. Su, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. È una parabola, ovviamente, che sta dicendo qualcosa di importante, però. Uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Guardate che è un'affermazione molto vera. In fondo è andata così: hanno preso il figlio, l'hanno ucciso e da quella uccisione è arrivata l'eredità di Dio, cioè il suo amore. Cioè, dall'aver messo a morte Dio, gli assassini hanno ricevuto la vita di Dio. È incredibile. Sapete perché? Perché l'amore funziona così. Dà la vita a chi gliela toglie. Questo è il modo di funzionare dell'amore. L'amore dà il meglio di sé quando viene ferito. L'amore dà la vita a chi gliela toglie, perdona chi lo ferisce, accoglie chi lo rifiuta. Questo tipo di amore si chiama Dio, perché Dio funziona così, altrimenti sarebbe uomo, cioè togli la vita a chi gliela toglie, distrugge chi lo ferisce, rifiuta chi lo rifiuta, ma Dio non è uomo. Lì sta l'onnipotenza di... Ecco, se vogliamo dire che Dio è onnipotente, è perché agisce da Dio, cioè fa così, dà vita a chi gliela toglie, perdona a chi lo ferisce, accoglie a chi lo rifiuta. Solo Dio può agire così. L'amore diventa fecondo solo quando viene ferito. Dio non si lascia sorprendere dall'esterno. E il male non avrà potere su di lui. Capite cosa ci sta sotto? Poi noi ci stiamo avvicinando alla passione, qui abbiamo visto, ormai siamo al capitolo 21, tra poco inizierà la passione. Cosa ci sta dicendo Matteo? Sta dicendo che il male che gli uomini scatenano su Dio diventa il combustibile perché Dio possa dare se stesso. Cioè il male diventa il combustibile dell'amore di Dio. L'amore ha il potere di trasformare in bene il male. Cosa che Paolo esprimerà in Romani 12, occorre vincere il male con il bene, in questo senso. Il male non è la distruzione, ma se è vissuto in un certo modo, il male che riceviamo, il male che subiamo, può essere veramente il combustibile della vita in qualche modo, no? Giovanni esprimerà questo fin dal prologo Giovanni 1,5 dice: la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Cioè, le tenebre hanno dato possibilità alla luce di dare meglio di sé.
Non è uguale, non l'hanno vinta, non l'hanno compresa. Qual è la parola?
Adesso non so l'ultima traduzione come. Non l'hanno accolta, ma accolta vuol dire non l'hanno vinta, Non l'hanno distrutta, non l'hanno. Adesso non so se ho citato la 2008. Sì, allora non l'hanno vinta, è l'ultima traduzione. È una parabola da tenere presente questa, è da. Su, uccidiamole e avremo l'eredità. L'eredità l'hanno avuta, hanno ricevuto. Ma d'altra parte, pensate, Gesù, in effetti l'evangelista ricorda che quando il centurione uccide Gesù di Nazareth, riceve per primo lo Spirito Santo. È come se avesse infilzato l'amore e da quell'amore è scaturito la vita per lui, per l'assassino, capite? Il primo a ricevere la benedizione è chi l'ha assassinato. Leggiamo un'altra parabola, molto bella, Matteo 22, 1-14.
Gesù riprese a parlare loro in parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vogliono venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati, e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono, e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne hanno degni. Andate ora ai concitti delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli andò lì. Allora il re ordinò ai servi: legate le mani e i piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
È una parabola molto bella. E non so se vi state rendendo conto che Matteo è una sorta di spirale, no? Ci sta facendo fare un cammino vertiginoso, tornando sempre sugli stessi argomenti in realtà, perché Matteo ha un obiettivo ben preciso, no? Quello di manifestare il compimento dell'Antico Testamento, di una logica vetero-testamentale, vuole portare a compimento, far vedere il passaggio, vuole far vedere che con Gesù di Nazareth c'è stato proprio un passaggio di soglia epocale. Ecco, questa parabola è come se riassumesse molto di quello che abbiamo detto in questi giorni. C'è un re, il padre, che organizza una grande festa. Già qua, cioè, il nostro Dio organizza feste. Vi ricordate, in principio era la gioia, in principio c'è una festa. È molto bello questo, siamo invitati a una festa. Fece una festa e desidera che tutti, ma proprio tutti, possano parteciparvi. Invita, gli invitati alle nozze. Tenete conto che nella letteratura biblica, nell'ambiente semitico, le nozze, non c'è festa più importante che le nozze. Le nozze duravano una settimana, era la festa della vita. Cioè, qui l'evangelista doveva esprimere la cosa più bella, più gioiosa, più grandiosa, aveva a disposizione le nozze. Siamo invitati a nozze. Capite il sogno di Dio nei nostri confronti? E poi nelle nozze, ma non soltanto invitati a partecipare, no? Ma a unirci a nozze, no? A diventare una cosa sola. Siamo invitati a unirci all'amato. Possiamo dire, all'origine, in principio era una festa di nozze, non il peccato, la colpa, la disobbedienza, non c'è questo all'inizio. La questione è come rispondiamo a questo invito. Tra l'altro è un invito, l'amore non costringe, l'amore non fa violenza, l'amore può soltanto invitare. Molti non accettano. Tutti avrebbero desiderato. Le scuse accampate, guardate, fate attenzione, sono tutti volti, questi personaggi sono tutti volti a fare qualcosa per poter entrare alle nozze, capite? Vorrebbero entrare alle nozze, ma non si sentono degni, quindi vanno da qualche parte a rendersi degni. Perché fin dal primo giorno stiamo dicendo che noi siamo malati di non mi viene il termine, comunque di indignità, ecco. Non ci sentiamo mai degni di questo invito. È impensabile che Dio ci possa invitare così. Allora uno va da una parte, affari, campo, c'è un parallelo che aumenta, sono anche altre attività, no? Ho comprato un paio di buoi e devo andare a provare, no? Mi sono appena sposato e devo andare. No? Ognuno accampa scuse, ma sono tutte azioni in qualche modo per rendersi degno di partecipare. Tutto per loro deve essere conquista e premio. È impensabile che ci sia un amore che ci invita a nozze così. Ma questo re, / padre, non si lascia scoraggiare. L'amore è ostinato. L'amore non fa violenza, ma è molto ostinato. Lui vuole veramente donare a chi sa mollare la presa la felicità, vuole avere questa stanza piena. Tutto è pronto, tutto è pronto. Al versetto 8 c'è questa frase tremenda: gli invitati non erano degni. Cosa vuol dire? Nella logica di Dio, cos'è che ci rende veramente degni di partecipare alla comunione con Lui? La nostra indegnità. Capite cosa ci sta, il gioco che ci sta sotto? Cioè, fossimo degni di partecipare, ai suoi occhi saremmo indegni, mentre la nostra indegnità è la sua dignità. È proprio il capovolgimento delle categorie, eh? È il capovolgimento delle categorie. Alle nozze, alla festa, per la nostra divinizzazione può partecipare solo chi non si ritiene degno. Nel cuore di Dio, per il cuore di Dio, i canoni per definire la dignità sono capovolti. Chi si percepisce degno, adatto, pronto in base a una sua presunta santità, integrità, a quelle nozze non potrà mai partecipare. Mi piace sempre un commento di Fausti, no? Lui, Fausti, in una conferenza aveva detto: vi ricordate, avete presente quando prima di andare alla comunione si dice: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, e proprio perché non sono degno che posso partecipare alla tua mensa. Fossi degno non potrei parteciparvi. La comunione con Dio, compresa quella eucaristica, è appannaggio solo degli indegni, dei poveri, dei fragili, dei peccatori, altrimenti diventerebbe premio per i buoni, per i puri, per i santi. Ma abbiamo detto mille volte che l'amore non è dono, scusate, è dono e non ricompensa, è dono e non premio. A me fa sempre molto male quando ancora in alcune celebrazioni c'è qualcuno che dice, e questo si sente soprattutto ai funerali, quando c'è molta gente che non bazzica, il parroco, il prete di turno che dice: e chi non è in grazia di Dio non si accosti alla comunione. Ma è Evangelo questo? Evangelo. Spero che i nostri parrocchi qui presenti. Giampaolo, ma tu non lo dici.
Io pubblicamente dico quello che dici tu, e l'ultima volta mi hanno reguardito. Quando ho detto che fare la comunione la fanno i peccatori perché è quel momento che ti serve, mi è stato spiegato che la Chiesa Cattolica.
Sì, sì. Cioè, è
il momento di essere parroco.
È passata proprio l'idea che Dio, ma in particolare anche la comunione, sia il premio, no? È il premio dei buoni e non tanto il farmaco dei malati, capite? Gesù l'ha detto: io sono venuto per i malati, non per i sani. A questo punto alle nozze entrano tutti quelli che stavano nei crocicchi delle strade, i mendicanti. Colui che mendica è colui che tende la mano. Perché? Perché può soltanto ricevere ciò che lo sosterrà in vita. Lui non ha nulla da vantare. Il mendicante, l'unica cosa che può fare è tendere la mano e farsela riempire. Capite chi è il santo nel Nuovo Testamento? È colui che tende la mano e se la fa riempire, perché non ha meriti da vantare, non ha ricchezze. Ecco, quella sala da pranzo, quella sala di nozze è riempita da gente così, da mendicanti. Luca riprenderà la medesima parabola e andrà ancora oltre. Leggete il parallelo, siamo in Luca 14. Il re manda il servo a cercare quelli che una certa mentalità ha spesso ritenuti perduti lontano da Dio. Luca 14:21 dice: adesso esci per le strade e mi porti qui poveri, storpi, ciechi e zoppi. E noi sappiamo dalla legge, dalla Torah, che poveri, storpi, ciechi e zoppi non potevano entrare nel Tempio. Adesso questo Padre, il Dio di Gesù, dice: tu mi riempi adesso la stanza di questi che sono sempre stati considerati gli espulsi, gli esclusi. Questa cosa è grandiosa. Storpi, ciechi, zoppi. adesso loro possono riempire la stanza. Adesso con Gesù di Nazareth sono proprio loro, gli esclusi di sempre, i disgraziati, gli ultimi, a diventare atti alle nozze con Dio. Ma d'altra parte Gesù l'ha detto in Matteo 20, gli ultimi saranno i primi. A queste nozze entrano tutti indipendentemente dal fatto di essere buoni o cattivi. Versetto 10, la stanza si riempì di buoni e di cattivi. È bellissimo. La questione è soltanto entrare, accogliere l'invito, accettare di essere abbracciati dal suo amore. E qui c'è quel passaggio che, se voi leggete un po' di commentari, ci si è sempre chiesti, ma questo dell'abito nuziale, cioè il padrone entra e scorge uno che non ha l'abito nuziale. Uno dice, ma cosa vuol dire sto passo? È delicata la cosa, è... Quando in una festa di nozze, quando si entrava nella stanza nuziale, lo sposo buttava sulle spalle dell'invitato uno scialle proprio in segno di invito, in segno di accoglienza, in segno di io ti accolgo a questa festa. Ora, se c'è uno che è dentro la stanza e non ha questo scialle addosso, vuol dire che è entrato non perché invitato, accolto, abbracciato dallo sposo, ma è entrato con le sue credenziali. Come per dire, ma tu sei entrato qui dentro, ma non perché io ti ho accolto, ti ho abbracciato, sei entrato per dei tuoi meriti. E fa una brutta fine. Legatelo mani e piedi, gettatelo nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Fuori di metafora. L'abito, che cos'è l'abito nel Vangelo? È il Figlio stesso. Rivestirsi dell'abito nuziale e rivestirsi di Cristo, che crea in noi l'uomo nuovo. E Paolo lo dirà in Efesini 4:24, dovete rinnovarvi nello spirito e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio. Quindi l'unico modo per poter essere rivestiti di questo abito che è Cristo è scoprirci semplicemente nudi. Quindi poveri e fragili, in una parola, veri. E come tali accettare di essere abbracciati e amati.